Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata a tutti quanti voi. Oggi è mercoledì 11 giugno. Prima di introdurmi nell'Evangelo, volevo ricordare a quelli che frequentano San Gabriele di prenotarsi per le sante messe. Ancora viviamo questa esperienza. So che quella del sabato sera, giorno 13, in occasione del mio onomastico e anche come conclusione e ringraziamento per l'anno pastorale che abbiamo concluso, è già piena, però anche alle 17 sabato ringrazieremo il Signore per questo. Quindi chi non può venire alle 18:30 può spostarsi anche alle 17 e così condividere anche la gioia di ringraziare il Signore per quest'anno pastorale, così festeggiare nella preghiera il onomastico di quanti si chiamano Antonio e Antonello, oltre che Tonino e Nino, vero? Bene. Oggi la Chiesa ricorda San Barnaba, l'abbiamo incontrato più volte negli Atti degli Apostoli in questo periodo, quindi ci accingiamo ad ascoltare il Vangelo che la liturgia ha scelto per questa giornata. Come vedete non è il continuum del Vangelo di ieri, ma è apposta proprio scelto come uno degli apostoli, anche se non è apostolo, ma è chiamato apostolo per quello che ha fatto di bello insieme a Paolo e anche indipendentemente da lui. Beh, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viene Spirito Santo con la potenza con cui sei sceso su Barnaba, ne hai fatto veramente un evangelizzatore, un uomo di pace, un uomo di incoraggiamento. Vieni ciascuno di noi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore. Barnaba è originario di Cipro. Si fa cristiano e, ci dicono gli Atti degli Apostoli, a un certo punto sente forte il bisogno di vendere quello che ha e lo consegna agli Apostoli. Per un gesto forte, radicale, veramente, si darà totalmente al servizio del Vangelo. E notiamo come quando viene a sapere di Saulo, appena convertito, di cui nessuno si fida, lo va, lo prende con sé e poi lo porta in missione. Un altro episodio: a Gerusalemme, per esempio, la comunità è turbata dalla notizia che ad Antiochia, insieme ai convertiti dal giudaismo, si sono aggiunti anche i pagani. E insomma, sono così tra coloro che sta sospesi, che sta succedendo. Allora viene inviato Barnaba, che una volta arrivato ringrazia il Signore, incoraggia tutti quanti a perseverare nella fede. E Luca, nel suo resoconto, dice che Barnaba fu soprannominato figlio dell'esortazione. Evidentemente Barbara incoraggiava chi incontrava, vedeva il positivo, trovava delle soluzioni, cioè univa più che dividere. Allora, penso che sia di buon esempio anche per noi, nella nostra chiesa, nella nostra società, di quanti Barnaba abbiamo bisogno oggi, vero? Di persone che come lui si mettono a costruire invece che a criticare. Tante volte purtroppo vediamo come nella chiesa ci può capitare di incontrare o anche ascoltare attraverso i media, tutte queste cose che circolano mediante WhatsApp, persone severe, persone che giudicano continuamente, sparano sentenze, proprio perché dicono di amare la Chiesa, di amare la tradizione e vogliono addirittura insegnare al Papa e ai Vescovi come guidare la Chiesa. Invece no, dobbiamo essere come Barnaba, liberi lì dove lo scoraggiamento sembra prevalere, lì dove sembra che sia difficile costruire, no, anche noi come lui impegniamoci a diventare figli dell'esortazione, ecco, a incoraggiare, ad aiutare gli altri, a vedere le cose positive, i progressi che fanno, le cose buone che possiedono. Quanto è importante, noi vorremmo tutto e subito anche nella crescita dell'altro. Cioè, certe volte non ci rendiamo conto, anche noi sacerdoti, no? Magari che la crescita è graduale, vorremmo che tutti facessero dei, come dire, balzi in avanti quando noi abbiamo fatto dei piccoli passi per arrivare dove siamo. Allora accogliamo l'invito che Gesù fa nel Vangelo anche a noi. Lui istruisce e invia gli apostoli e così fa oggi con noi. Raccomanda loro e anche a noi di portare vita. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. È lo stile della semplicità, della povertà, che non permette di accumulare, ma ricerca accoglienza, casa a cui portare pace. Che bella quella frase, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È lo stile della gratuità nella prossimità, così caro a Papa Francesco, che cerca in umiltà di riproporre al mondo intero. È lo stile di Gesù, è il suo Vangelo. E noi? E noi preghiamo, sì, preghiamo. Signore, aiutaci ad essere disponibili e comprensivi nel diffondere la tua parola, il Santo Vangelo, a sapere incoraggiare tutti quelli che ci avvicinano, a rinunciare, come Barnaba, a tutto quello che rende pesante il cammino verso di te, verso il Padre, sapendo fare delle scelte che testimoniano il primato della carità nella nostra vita. Lo chiediamo a te, o Signore Gesù, che sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E adesso passiamo a un altro concetto chiave. Anche questo è prezioso, è importantissimo, sapete? E qui ce la mettiamo tutta, va bene? Vi raccomando, di stare molto attenti. Allora, la messa è un'alleanza con Dio nel sangue di Cristo. Mamma mia, e che vogliamo dire con questo? Dobbiamo studiare queste parole, sì, perché vi ricordate, no? Alla consacrazione il sacerdote che dice: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Noi vediamo come i vari evangelisti, Matteo, Marco e Luca, e poi abbiamo un testo di San Paolo che abbiamo già citato, parlano proprio di questa alleanza. E Marco scrive così: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza che sarà sparso per la moltitudine. Luca e Paolo scrivono: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che sarà sparso per voi. E come vediamo, queste parole noi le ascoltiamo ogni volta che partecipiamo alla messa. Come facciamo a capire il significato? Come ho detto l'altro giorno, Gesù in ebreo si fa quindi alla sua esperienza di alleanza di Dio col popolo, ne parla tutto il capitolo 24 dell'Esodo. Quindi io vi consiglio, quando avete un pochettino di tempo durante la giornata, domani, di entrare dentro, così capite ancora meglio la messa. Io ne parlerò un po' velocemente, non posso leggere tutto il capitolo, magari, però ecco, è importante, è prezioso, perché capiremo ancora meglio il pensiero di Gesù, il gesto che lui ha fatto. Quindi, e vediamo un pochettino cosa dice. Per Gesù la messa è un'alleanza col Padre nel sangue di Cristo. A noi queste parole sono strane, ma per gli apostoli no. Un buon ebreo sapeva bene cos'era un'alleanza di sangue. Noi facciamo patti, li facciamo, li sconfessiamo. Lì per loro l'alleanza era una cosa solennissima. Era un patto di sangue cioè due contraenti, non stringevano soltanto un accordo, ma stringevano una parentela. Era una parentela. Per questo l'alleanza veniva fatta nel sangue, perché il sangue è simbolo della vita. Era una nuova vita che si comunicava tra i due. E questo non soltanto per gli ebrei, ma per tanti popoli, in tutte le cose. Qualcuno ricorderà come certe volte nel film di Pelle Rossa, se l'uomo bianco diventava amico veramente del Pelle Rossa, allora vi ricordate, con un pugnale, con un coltello, facevano una ferita nell'avambraccio e poi avvicinavano i due avambracci per fare una mescolanza di sangue, per dire ormai la nostra vita passa da l'uno all'altro, siamo consanguini, siamo parenti, siamo fratelli di sangue anche noi. Allora Gesù, donandoci la Santa Messa, ci inserisce in questo pensiero degli ebrei e quindi usa quel linguaggio. Allora la Messa, quindi, è soprattutto più di un giuramento, è un atto solenne che indica una nuova parentela, una parentela con Dio e quindi la responsabilità, questa è una cosa preziosa e importante, di una vita divina, non più una vita egoista, ma una vita che è, ecco, come dicevamo poco fa, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, no? E Matteo mette in evidenza, e questa è nella remissione dei peccati, cioè da un lato non soltanto purifica l'Eucaristia, ma ci aiuta contro il male, è un energetico, diremmo un disintossicante dell'egoismo, no? Quell'egoismo che ci inquina tutti quanti. Quindi la Messa non è solo un impegno contro il male, ma anche una forza per combatterlo. Un altro concetto, seguitemi ancora un pochettino, è un'alleanza nuova, è vero? Questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue che sarà versato per voi. Prendete e bevetene tutti. E se c'è l'alleanza nuova, vuol dire che c'è quella antica, in quel capitolo 24 dell'Esodo, no? Se voi ci pensate, l'alleanza del Sinai, perché questa è la famosa alleanza di cui parliamo, segnò tutta la storia di Israele. E quindi vediamo un pochettino questa alleanza antica e per non leggere appunto tutto quanto il capitolo 24, io faccio dei riferimenti, dei paralleli fra l'antica e la nuova alleanza. Così, ecco, riusciamo a capire meglio. Vediamo l'antica alleanza, dove avviene? Vi ricordate? Nel Sinai, no? Qualcosa di grandioso, proprio che ci impressiona. Scelto proprio perché il monte è simbolo proprio dell'incontro con Dio, una zona alta. E Gesù, per la nuova alleanza, cosa sceglie? Non un monte questa volta, ma, vi ricordate, una sala superiore. Quindi una casa abbastanza bella, distinta, ornata di tappeti, dice il Vangelo. In qualche maniera Gesù vuol far capire agli apostoli che sempre hanno mangiato dove capitava, che sta facendo qualcosa di importante, per cui ha scelto una casa, ecco, che li colpirà, ecco, a cui non sono abituati magari, no? Ecco, una casa preziosa, diremmo, no? E leggendo il capitolo 24 noi vediamo come il rito dell'alleanza è preceduto da un'intensa preparazione. Mosè istruisce per 3 giorni sulle responsabilità dell'alleanza, di questo rapporto con Dio. Ecco Gesù. Gesù non impiega 3 giorni, impiega 3 anni per aiutare i discepoli a entrare in comunione con il Padre. Ecco, questa è una cosa bella. Andiamo avanti. Il rito dell'alleanza del popolo ebreo viene fuori con un impegno forte da parte di Mosè che espone i comandi del Signore e il popolo risponde: tutto ciò che Dio ci ha comandato noi lo faremo. Allora Gesù, durante tutta la sua vita pubblica, aiuta i suoi discepoli a entrare in questa nuova vita, la nuova vita della carità, dell'amore, e lo dice direttamente: amatevi come io vi ho amato. Da questo conoscerete che siete i miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri. E questo è il comando che gli fa. Andiamo avanti. L'alleanza prevede, come vediamo, un altare di pietre con 12 ceppi e torno all'altare. E poi la purificazione del popolo per 3 giorni, non soltanto si mette in ascolto la parola di Mosè, ma anche fanno riti di purificazione. E anche Gesù fa questo rito dell'ultima cena all'interno della Pasqua ebraica, e quindi con cibi sacri, con i canti dei salmi, e con quel gesto di purificazione e di invito al servizio che è la lavanda dei piedi. Andiamo avanti. Nell'alleanza del Sinai, Mosè incarica i giovani a preparare il grande rito e offrire i sacrifici. Sono loro che devono fare tutto. Gesù, per preparare questo nuovo rito, l'ultima cena, chiama il più giovane, vi ricordate, chiama Giovanni, e lo manda con Pietro per organizzare i preparativi. E Luca scrive così: Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a fare i preparativi per mangiare la Pasqua. Ancora andiamo avanti, stiamo finendo. Sul Monte Sinai viene costruito un altare, è vero, l'abbiamo detto poco fa, circondato da 12 cippi, simbolo delle 12 tribù di Israele. Anche lì, nel cenacolo, alla cena del Signore c'è una mensa, che quindi è un altare, e ci sono 12 apostoli intorno a quell'altare, le 12 pietre vive del nuovo popolo di Dio, su cui si poggerà la Chiesa, e oggi a noi arriva attraverso i nostri vescovi, che sono i successori degli apostoli, che ci consolidano nella fede. Ancora, stiamo finendo. Quando gli Israeliti hanno detto di sì ai 10 comandamenti, Mosè versa la metà del sangue sull'altare come per donarlo a Dio. Ecco, l'altare segno di Dio, no? E l'altra metà la spruzza sul popolo, come per imparentarlo con Dio stesso, e grida: questo è il sangue dell'alleanza con Dio. Vediamo nell'ultima cena, quando Gesù ha parlato non dei 10 comandamenti, ma della carità, del primo più grande comandamento unito a quello dell'amare Dio con tutto il cuore e la mente. Ebbene, allora Gesù dona loro il suo corpo e il suo sangue attraverso il pane e il vino consacrati. E dice: questo è il calice della nuova alleanza, bevetene tutti. Vediamo cosa succede quando il popolo vive questa esperienza. Ecco, grande gioia, grande festa. Si canta, si balla, si festeggia l'amore di Dio per il suo popolo. Si festeggia ancora l'amore del popolo per il suo Dio. Ecco, così noi dobbiamo pensare alla messa. Magari nei riti africani la vediamo ancora di più come festa, veramente loro ci sono di esempio nelle celebrazioni che vediamo certe volte alla televisione con danze. Noi ci siamo strutturati, ci siamo ingessati, diremmo, no? E quindi non c'è manco certe volte il simbolo della festa. Ogni tanto magari cantiamo in gloria, muoviamo un pochettino le mani, però pensiamo un pochettino. Alla Santa Messa è festa, è un banchetto di festa. Si salmeggia, si prega, si mangia il corpo del Signore. Durante l'ultima cena Gesù 3 volte parla di gioia piena. E allora dobbiamo vedere la Messa come la festa della carità, dell'amore di Dio verso di noi, dell'amore nostro verso di Dio, dell'amore nostro verso di tutti. Ma poi c'è una cosa particolare. Dopo che Mosè ha concluso questa alleanza, se ne va sul monte e rimane 40 giorni e 40 notti. Ci dice la Sacra Scrittura: entrò nella nube di Yahweh in intimità con la gloria di Dio. Anche Gesù, dopo che ha celebrato questa alleanza, sale sul monte, sale il Calvario. E Giovanni nel suo Vangelo dice che così entrò nella gloria del Padre. Abbiamo terminato. Come ho detto all'inizio, il popolo di Israele considerava l'alleanza del Sinai come il centro della sua esperienza religiosa, il centro della sua storia, l'inizio di un popolo nuovo che ormai era pienamente alleato con Dio. e rinnoverà più volte questa alleanza. Più volte la leggiamo nella Sacra Scrittura. E anche per noi la cena del Signore, la Santa Messa, è il punto di riferimento del nostro essere cristiani. Lì incontriamo il Signore. Lì Cristo si dona al Padre per la nostra salvezza. E allora noi siamo invitati a vivere tutto questo. E sarà fino alla fine del mondo. Dice San Paolo, ogni volta che mangiamo questo corpo e beviamo questo sangue, annunciamo la morte del Signore fino a quando Egli verrà. Ho concluso. Capite bene quanto la Messa ci impegna in questa alleanza. Ma ci sentiamo davvero così alleati con il Signore, così parenti con Lui, così uniti con Lui? E allora non può essere qualcosa di esterno alla Santa Messa, ma impegna l'intelligenza, il cuore, la vita. Quindi dobbiamo prepararci bene all'alleanza con la nostra purificazione, cercando di fare in maniera di vivere sempre meglio la carità, il dono di noi stessi. E questo in un clima di gioia. Questa è la cosa, non per dovere, ma per amore. Questo, lì dobbiamo vedere tutto l'amore di Dio per noi, che passa mediante il Signore Gesù, che si dona al Padre, e offrire al Signore tutto l'amore di cui siamo capaci, al Padre e ai nostri fratelli. Che il Signore vi benedica. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.